È piuttosto inconsueto che in un corso di diritto costituzionale si parli delle libertà economiche del mercato. Per il semplice fatto che sono questioni apparentemente slegate dalla materia. Ma questo è più che altro un effetto del ritardo culturale che abbiamo tutti noi nell'affrontare il nuovo. Perché su questo settore il nuovo è praticamente tutto. E il settore è quello dell'organizzazione del mercato e del, diciamo, diritto dell'economia, in cui le cose sono più radicalmente cambiate. Tanto è vero che spesso si dice che la Costituzione economica, cioè la parte della Costituzione che riguarda l'economia, sia una parte ormai obsoleta, defunta, che ha avuto impostazione e altre impostazioni del genere. In realtà non è così, nel senso che è vero che la nostra Costituzione non parla di mercato. Ricordo Giuliano Amato, nella relazione che c'è sempre qui a Ferrara, 92-93, e appunto la tesi che il nostro sistema giuridico, il nostro sistema costituzionale è stato molto tardivo a capire che cosa sia l'economia moderna e il mercato, e che il mercato sia una nozione estranea alla Costituzione, come lo è anche la concorrenza. Ed è anche curioso, se vogliamo, che la nozione di mercato e di concorrenza nella giurisprudenza costituzionale sia entrata per una forza un po' sorprendente. Il 159 del 60 sulla Rai Televisione è la prima sentenza che parla di mercato e concorrenza. E nella giurisprudenza della Corte Costituzionale è proprio sulla televisione che si è formata una certa teoria sulla concorrenza, le concentrazioni e il rischio dei monopoli. Ma di questo parleremo domani. Quello che però Giuliano Amato ha tolto è dire che la nostra Costituzione sia una Costituzione che nega le ragioni del mercato. Perché in queste affermazioni, che sono comunissime, come hai detto anche molto autorevoli, c'è una certa confusione tra quello che è la regola costituzionale e quelle che sono le applicazioni, generalmente si contrappone la regola alle regolarità. Una cosa è la prescrizione, tu devi fare questo. Un'altra cosa è la regolarità con cui tu interpreti e applichi questa norma. Quindi sono molto diverse. Allora, non c'è dubbio che la nostra economia, così come la viene in mente il costituente, non è esattamente un'economia di mercato. E non c'è dubbio che scrivendo la parte, diciamo, sui diritti economici, di conseguente non aveva proprio presente come prima cosa il mercato. Intendiamoci un po' che cosa si intende per i diritti economici. Se voi date un'occhiata alla parte prima della Costituzione, dove si parla dei diritti e doveri, la divisione è il titolo 1, rapporti civili. E quelli di cui vi sto parlando, articolo 13, 14, 15, 16. Titolo 2, rapporti etico-sociali, di cui non vi parlerò, anche perché è quasi un anno, è difficile. Ma dove si parla della famiglia, dove si parla dell'educazione, della scuola, della sanità, eccetera, diciamo, è la parte dei diritti sociali. E poi, subito a connesso ai diritti sociali, il tipo 3 che riguarda i rapporti economici. I rapporti economici iniziano col diritto al lavoro, poi riguarda la retribuzione, la previdenza e così via, 39 l'organizzazione sindacale, 40 il diritto di sciopero. Cioè questo è chiaramente una concessione dei componenti, diciamo, della sinistra costituente di sinistra, che hanno voluto iniziare la parte sulla costituzione economica non dalla proprietà, come sarebbe tradizione, ma dal lavoro. E dal lavoro sta a dire all'organizzazione del lavoro, ai diritti dei lavoratori, della previdenza e lo sciopero, per arrivare poi, dopo l'articolo 40 che riguarda lo sciopero, il 41, dove diciamo incomincia la parte proprietaria della costruzione economica. Il 41 riguarda l'iniziativa economica, il 42 la proprietà. Poi ci sono norme più o meno interessanti, il 43 che riguarda il monopolio pubblico, il 44 riguarda lo sfruttamento della proprietà e poi c'è il contenuto sociale, della mutualità, della cooperazione, così via. Per cui in sostanza il pilastro del diritto dell'economia, se salciamo la parte lavoro e salciamo le norme, come dire, finali di questo titolo, che sono molto larghe, finisce con essere fissato nel 41, 42, 43. 40, 41 è la libertà imprenditoriale, il 42 è la proprietà, e anche qui c'è un messaggio ideologico. Il messaggio ideologico che viene prima l'impresa e poi la proprietà. Quindi prima il lavoro, poi l'impresa con attività produttiva. E la, poi la proprietà che costituisce il problema del mondo storico del diritto d'economia. Perché su una proprietà si pone il problema se la tutela della proprietà debba essere la tutela assoluta del diritto di proprietà o non semplicemente la tutela della funzione produttiva della proprietà. La proprietà va difesa anche quando non è produttiva. Nella storia d'Italia questo ha una sua problematica ben precisa, che non a caso è quella che avevano momenti costituenti. Un pezzo di Costituzione è stato scritto con in mente questa problematica. E la problematica è il latifondo, che poi è il tumore economico del sud, ma la sancata. Cioè l'idea di avere un pezzo di Italia agricola, allora la produzione era essenzialmente agricola, che non è sfruttata per il semplice fatto che i proprietari la tengono a latifondo e quindi con una realtà scarsamente produttiva, scarsamente assolutamente di occupazione. Aree di crisi economica, di ritardo economico, di scarso sfruttamento delle risorse agrarie e di grande disoccupazione, per cui il modo sociale è precedente. Tutto il dibattito degli anni 40-50 in Italia è ruotato intorno alla riforma agraria e con l'obiettivo di rendere produttiva la proprietà. E l'articolo 43 invece ha questa norma molto forte, molto impegnativa, che consente la nazionalizzazione e la collettivizzazione da parte dei lavoratori delle imprese che hanno un particolare valore sociale, per cui sono sui settori strategici, e sono a rischio di monopolio privato. Ed è stata utilizzata per giustificare il monopolio della radio televisione e per giustificare la nazionalizzazione, la produzione di tanta dell'energia elettrica. Come proprietario di piccoli produttori di energia elettrica, la costituzione del colosso pubblico dell'energia. Tutto questo è una chiave di lettura indubbiamente solida delle norme e che spiega anche come sono composte queste norme. Vedete, l'articolo 41 dice l'iniziativa economica privata è libera, punto. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo di recare il danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. L'articolo 42 comincia dicendo la proprietà è pubblica o privata, i beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati. Vedete qui che c'è nell'elenco la prevalenza della proprietà pubblica. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che nel termine molti acquisti, così niente e così via, allo scopo e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di rendere accessibile a tutti. Perché vi sottolineo questa, la funzione sociale? Perché vedete, sia l'iniziativa economica che la proprietà privata sono legati alla loro funzione. L'iniziativa economica, si dice, non può svolgersi contro l'utilità sociale. e la proprietà privata può essere limitata per la sua funzione sociale. Su queste due locuzioni, queste due espressioni, garanzia sì ma funzione dell'utilità sociale, sì ma limiti dell'interesse pubblico, sono stati scritti negli anni 50 e 60 centinaia di libri, attualmente credo potrebbero essere più niente utilizzati per il riferimento. Per esempio, il presente c'è il fatto che la problematica di allora, vista con gli occhiali di oggi, sembra il Medioevo. Sembra il Medioevo, cioè e la gestione, la stagione del diritto dell'economia in Italia da allora è cambiata radicalmente. Perché allora la problematica era queste norme vanno lette come presidio della libertà, dell'iniziativa economica, presidio del diritto di proprietà o come presidio della funzione sociale e della prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato. Cioè va data una lettura liberale e proprietaria o va data una lettura socialista e solidaristica? Il preannuncio è di un'economia tradizionale basata su proprietà privata e libertà economica o il preannuncio di un'economia sociale basata sull'utilità sociale e sulla funzionalizzazione dell'interesse privato? Siamo verso il mondo liberale o verso il mondo socialista? E su questo, voi capite, il dramma poteva essere cospicuo, ma l'orizzonte ormai è lontanissimo. Si è detto che questi due diritti, l'iniziativa economica e la proprietà, siano due tipici diritti o libertà funzionalizzate. Che cosa vuol dire funzionalizzate? È un modo per contrapporre diritti e libertà secondo che siano assoluti o funzionalizzati. Assoluto che significa? Vuol dire che se io godo per esempio della libertà di domicilio o della libertà personale, questo bene mi è assicurato senza condizioni. Che cosa faccio io nel mio domicilio? Se la voglio dipingere di rosso, di verde, che voglio mettere dentro anche una tenda, voglio andare in bicicletta, voglio trasformarlo in un ristorante e cose del genere, sono cavoli miei. Nessuno mi condiziona l'esercizio del mio diritto a qualche obiettivo che non sia frutto della mia intenzione, della mia libera scelta. È un mondo della libertà. Nessuno mi può legare il mio diritto a una funzione. Invece ci sono beni e diritti che sono funzionalizzati, nel senso che il loro godimento è garantito se è diretto a un certo fine. Il terreno di lotta tra queste due visioni è la libertà di espressione di cui parleremo domani. La libertà di espressione in Italia è prevalsa nell'interpretazione dell'articolo 21, che è sottragato dalla giurisprudenza, ma anche dalla lettera dell'articolo 21, come libertà assoluta. Io sono libero di dire quello che voglio, la mia libertà è garantita in termini assoluti. Non è legata a una funzione. E voi direte, ma questo è ovvio. Questo non è ovvio, perché questo è garantito in Italia, ma non è garantito per questo in Germania, dove la libertà di espressione è funzionalizzata ai valori della democrazia. È il retaggio di un'uscita dal nazismo e da un vincolo che in Germania esiste e in Italia non esiste, ai valori democratici. Tanto è vero che in Germania esiste un istituto che ormai non si parla, di cui ormai non si parla più, ma che negli anni 70 e prima era molto complessato e precato,
che è il Berufsverbot,
che è il divieto di impiego in certe posizioni, come per esempio l'insegnamento, dei cosiddetti radicali, cioè di quelli che avevano posizioni politiche estreme e quindi non entrarono nell'ambito dei valori della democrazia e che potevano essere cacciati dall'insegnamento da altri posti. Cosa che da noi non è immaginabile. E negli Stati Uniti, vedete, questa teoria della funzionalizzazione dello Stato penale ha avuto stagioni di gloria. Non so se avete mai sentito parlare di macartismo, magari avete visto qualche film sul macartismo. Il macartismo è stata una stagione dopo la guerra in cui venivano perseguitati per le opinioni politiche coloro che erano considerati vicini al movimento comunista, che erano magari ciechi, attori, registi, assolutamente come dire, molto lontano dall'immagine che abbiamo noi del propagandista comunista, ma essere un propagandista comunista era sostanzialmente un reato e potevano essere perseguiti, cacciati fuori e così via, perché anche lì si era imposta l'idea che la libertà di espressione fosse una libertà funzionalizzata, cioè non la espressione, ma la garanzia della libertà fosse funzionalizzata e protetta soltanto se è compatibile con la parola dei valori. E a questo si è arrivati con un ragionamento che ha radici molto lontane, perché se ben ricordo era John Locke che aveva detto che aveva parlato per la prima volta del marketplace of ideas, l'idea che ci sia un mercato libero del libero delle idee e che il mercato libero delle idee sia la premessa per un regime liberale, e cioè che la libertà di espressione sia la premessa di un regime politico liberale. Lo trovate anche nella giustizia costituzionale, il riferimento qualche volta alla pietra miliare della democrazia. Allora, se uno dice la libertà di espressione è la pietra miliare di una strada sta una direzione e di conseguenza c'è un fine. E continuare dicendo che questa pietra miliare è garantita dalla misura in cui persegue quel fine, il passo non è lunghissimo. Si passa dicendo non c'è democrazia senza libertà di espressione, si finisce dicendo non c'è garanzia della libertà di espressione che non sia collegata alla garanzia. Vedete come improvvisamente, attraverso una serie di operazioni interpretative, un diritto cerca di essere assoluto e finisce con essere funzionalizzato. In Italia qualcuno anche l'aveva provato in via interpretativa a sostenere questa tesi, è stato sconfessato della giurisprudenza della Corte Costituzionale, mentre questo è rimasto un problema tra quelle norme che collegano comunque un diritto a un fine. E allora sulla proprietà amministrativa economica l'idea che fossero diritti funzionalizzati è un'idea che ha preso molto piede. Cosa vuol dire? Che differenza farebbe? Farebbe per esempio questa differenza che il giudice potrebbe dire che io ho abusato della proprietà per il semplice fatto che l'ho usata non per fini sociali, oppure che non è protetta la mia libertà se non è usata per fini sociali. Io tengo l'appartamento vuoto, è improduttivo e quindi è suscettibile di una minore tutela o magari anche di una affatto tutela. Se la proprietà privata è legata funzionalmente all'utilità sociale, può essere che si arrivi al punto di dire che non è tutelata se non è utile socialmente. E così anche l'iniziativa economica. Ma uno di battaglia è stato in particolare il terzo comma che non ho letto dell'articolo 41, che dice la legge determina i programmi e controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e combinata a fini sociali. Questo è stato lo spettro che i liberali negli anni 50 e 60 hanno nutrito e per il quale non dormivano la notte. settore dell'economia dirigistica. L'idea che vi sia un potere pubblico in grado di determinare i fini sociali verso i quali l'iniziativa economica e in fondo anche la società possono essere indirizzate. Un'economia pianificata, l'economia di piano, che è stato un mito negli anni 50 e 60. È stato un mito soprattutto quando, per esempio, i socialisti arrivarono al primo governo di centro-sinistra e fecero del piano nazionale dell'economia un loro cavallo di battaglia. Ebbero un successo strepitoso perché fu fatta una legge, che una legge che trovava il piano Terracini, si chiamava, il ministro, il piano economico sarà stato 66-71, cosa del genere, piano quinquennale, passata la storia come il libro di sogni, nel senso che era una legge che conteneva una serie di bellissime cose, noi faremo come saremo, questo diventerà così e questo diventerà così, che non aveva nessun valore giuridico e nessuna capacità di indirizzare. C'è avuto, come dire, quel piano è stata la dimostrazione, da un lato, della possibilità di introdurre strumenti di pianificazione, possibilità legale di introdurre strumenti di pianificazione, cioè di introdurre strumenti volti a indirizzare l'attività economica pubblica, adesso questo non si discute, è privata. Contemporaneamente è stata anche la dimostrazione della perfetta inutilità, perché riuscire a immaginare un piano di indirizzo dell'economia sarebbe una studiata Unione Sovietica, avevano, come dire, degli strumenti per delle cose efficaci che in Italia non c'erano e gli hanno fatto un fallimento popolare. Questa parentesi si chiuse anche il filone letterario dell'economia pianificata, che è bello di tutto, e si chiuse anche la parentesi di interpretazione dell'articolo 41 e articolo 42 come libertà fondamentale. Nessuno più pensò che fosse immaginabile una intrinseca funzionalizzazione della libertà. Ma questo non c'è mica scritto in Costituzione. Questi articoli sono stati invece fortemente usati, sistematicamente usati, per un'altra interpretazione, che non è quella di una funzionalizzazione dei diritti, ma quella per cui nessun diritto nasce assoluto. Nessun diritto nasce assoluto, dice la Corte Costituzionale al primo sentenza. Ogni diritto si scontra quel diritto analogo degli altri, per cui se io voglio manifestare in piazza, per esempio questa mattina, il mio diritto a manifestare deve considerarsi quel diritto di manifestare degli altri, non tutti possono manifestare lo stesso giorno nella stessa piazza. Se io voglio fare uno spot pubblicitario, concordo con gli altri che voglio fare uno spot pubblicitario, cioè le risorse sono fondamentalmente limitate, quindi c'è una concorrenza nel movimento dei diritti, ma ogni diritto è limitato anche da interessi antagonisti, stamattina abbiamo visto che ce ne sono tipici, le libertà individuali e l'indagine anticriminale, le libertà pubbliche e l'ordine pubblico e così via. Allora, nell'articolo 41 e 42, si è letto semplicemente questo, che vengono affermati i diritti e contemporaneamente viene affermato la palmità del diritto antagonista. E così come nelle libertà individuali il diritto antagonista è indicato, i poteri di polizia e di indagine, e così come nelle libertà della sfera pubblica, l'interesse antagonista è indicato, e la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico materiale, nelle libertà economiche, l'impresa, la proprietà, è indicato l'interesse antagonista, che è l'utilità sociale. Cosa vuol dire l'utilità sociale? Che io posso godere la mia proprietà, ma questo godimento della mia proprietà non può portare con l'interesse pubblico, con l'interesse della città. Io posso fare impresa, ma questo mio diritto di fare impresa non mi consente di inquinare, di sfruttare gli operai, di fare lavorare con incinta, di incinciare la gente a casa che è antipatica, oppure di avere orari di lavoro omicidiali, di non male non vincente e così via. Allora capite che questo non è la funzionalizzazione del diritto o della libertà, è semplicemente l'indicazione del caratteristico limite. Esiste una legislazione ambientale? Certo. E questa legislazione ambientale chi tocca? Essenzialmente la produzione. La produzione di motori a scoppi, oppure la produzione di sostanze, la produzione in senso sé. Se io sono un'impresa che produce inquinamento, posso essere limitato perché il mio diritto si scontra con l'utilità sociale, con l'interesse sociale, l'interesse ambientale. Io posso essere proprietario di terriero oppure di casa, ma il mio diritto di proprietà non può andare contro l'utilità sociale. Non è che siccome io possiedo un palazzo del 700, domani mi vernicio di giallo, di blu e di verde, perché mi piace. I vincoli urbanistici, i vincoli delle belle arti, che cosa proteggono? Proteggono l'utilità sociale. Io ho la fortuna di possedere un Michelangelo o un Leonardo, mi piacerebbe tanto. Ma non è che siccome ce l'ho e un giorno dico, mi sono stufato, lo dipingo io, lo posso fare. E come si giustifica questa limitazione della libertà sociale? Si giustifica sull'utilità sociale. Allora vedete come la stessa disposizione sia stata letta in maniera completamente diversa. Una, molto legata all'epoca, anni 50, Italia in fase di ricostruzione, un'economia prevalentemente pubblica, non dimentichiamo questo. E l'altra lettura invece è una lettura, come dire, molto più tranquilla, molto più inserita nel contesto delle altre libertà. La cosa emozionale, per esempio, accogliendo una lettura, diciamo che oggi si vede di destra dell'articolo 41, disse, l'articolo 41, dove dice che l'iniziativa economica non può svolgersi in contatto con l'utilità sociale, contiene una riserva di legge implicita. Allora provate a leggere questo articolo come riserva di legge implicita. Non può svolgersi il contratto con l'utilità sociale, dichiarato dalla legge, o in modo che fai danno alla sicurezza della legge. Qui c'è la legge. Non è che sia un limite implicito che tira la iniziativa economica verso uno scopo e la protegge soltanto in vista di quello scopo. È una libertà affermata che può essere limitata con legge, che tra l'altro una legge di tipo riportato, nel senso che riportata per contenuto, perché non può essere una legge qualsiasi, ma una legge giustificabile in base a utilità sociale. E abbiamo completamente rovesciato il prisma. Questa norma finisce con essere letta come un rafforzamento della garanzia della proprietà, che può essere limitata, ma può essere limitata soltanto con legge, e questa legge sottoposta a strict scrutiny, a controllo più severo, perché deve corrispondere ragionevolmente all'utilità sociale. Non si può limitare la proprietà soltanto perché per qualche motivo, così. La regola deve essere giustificabile in base all'interesse pubblico, questa privata, l'iniziativa privata. Secondo versante del problema. Italia che esce dalla guerra prima ancora esce dal fascismo. E il fascismo aveva avuto una bella intuizione economica che si chiama autarchia. L'autarchia è stata la reazione che ha avuto il fascismo di fronte a un embargo internazionale causato dalla sua politica coloniale. Come i bravi soldati più italiani che andavano in Africa a fare le strade, ogni tanto anche gli stavano gli altri medici e così via, e la comunità internazionale ha reagito esattamente come ha reagito con Saddam, e cioè con l'embargo internazionale. Erano gli anni, tra l'altro, dopo la crisi del 29, e quindi Mussolini prese l'occasione per fare l'autarchia. L'Italia si governa economicamente da sola. Questo aveva portato a costituire l'IRI, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, che è un prodotto del fascismo, quale era un istituto che aveva come compito recuperare imprese in crisi, assorbirle e rilanciarle. E questo ovviamente ha portato il settore pubblico dell'economia ad essere sofferente. L'economia, la produttività, la produzione industriale era prevalentemente pubblica, di imprese pubbliche. Caduto il fascismo, la guerra sicuramente non ha beneficato l'economia italiana, che è ripartita nel dopoguerra in posizioni di drammatico svantaggio competitivo, perché se nel frattempo le industrie europee avevano avuto uno sviluppo in qualche modo anche legato ai mercati internazionali, l'industria protetta italiana era protetta, per cui non aveva competitività. E di conseguenza lì è rimasto in piedi e a recuperare le imprese di tutta la guerra, imprese che non riuscivano a rilanciarsi, eccetera, e ha ulteriormente espanso la sfera dell'economia pubblica. Giri e altri istituti analoghi. Per cui diciamo che all'inizio degli anni 60, fino agli anni, gli anni 80, l'economia italiana era prevalentemente in mano pubblica, cioè l'azionista era pubblico. E poi avevamo delle grosse imprese anche di importanza mondiale, non so, l'ENI, sia la parte petrolifera che la parte chimica, l'Enken, l'Agi, la compagnia petrolifera, la Montedison, una serie di imprese, la Ritalia per i trasporti. Avevamo un tessuto industriale in larga parte fatto di imprese pubbliche. Per cui si diceva l'Italia è un'economia mista, con qualche problema, perché le imprese pubbliche non è che fossero inefficienti, perché tutto sommato questo erano anche molto efficienti, però certo in un'economia di mercato avevano delle posizioni un po' particolari, prima perché le imprese pubbliche potevano essere più liberamente concentrate, cioè il detentore delle azioni che era lo Stato poteva dire all'impresa tu adesso fai quella politica, e quindi tutta l'autonomia imprenditoriale delle imprese poteva essere messa a rischio, e quindi anche il problema della responsabilità dei risultati di queste imprese. Se l'impresa andava male perché erano incapaci, il management era incapace di far funzionare, o perché le direttive date dal governo le portava a essere delle imprese non produttive. Il governo poteva dire tu hai come scopo aumentare l'occupazione al sud, non la produzione. La doppia finalità delle imprese pubbliche finiva con essere un problema, una finalità di tipo imprenditoriale, competizione, e una finalità di tipo sociale. Tutto questo è finito con l'Europa. È finito in maniera clamorosa, totale, con l'Europa. Perché l'Europa è stata creata, come vi dicevo, con un obiettivo, il mercato concorrenziale, e nel mercato concorrenziale ha attirato progressivamente tutti i settori produttivi, contestando l'impresa pubblica. Anzi, contestando addirittura l'ingerenza pubblica. L'ingerenza pubblica non è soltanto di dare piani, programmi alle imprese o agire con imprese pubbliche. Pensate per esempio a quanto può essere stato importante in Italia per lo sviluppo della Fiat una politica industriale diretta allo sviluppo della Fiat. Mi ricordo una legge finanziaria che aveva dato 30.000 milioni, una cosa di lì, 30.000 miliardi, 30 miliardi, 30 miliardi, 3.000 miliardi, sono un prezzo. E c'ho dei miliardi, non mi fugge, di dire alla Fiat per programmi di ricerca sulle automobili ecologiche. Allora, questi erano perfettamente legittimi alla lettera dell'articolo 41. Piani e programmi. E il fatto che lo Stato italiano desse un'impresa privata dei contributi per lo sviluppo, per la ricerca, per sostenerla, era assolutamente normale. È diventato un illecito comunitario. Perché è chiaro che un contributo pubblico a un'impresa privata faccia la concorrenza. In un mercato concorrenziale, come può essere quello dell'automobile, se tutte le automobili di una certa fascia di prodotto hanno dei costi con piccole fluttuazioni, ma le automobili Fiat hanno un contributo dello Stato di 8 soldi ogni ruota, voi capite che questo fa abbassare il prezzo dell'automobile e fa concorrenza sleale. Non c'è niente di più direttamente contrastante con il principio della concorrenza che è l'aiuto di Stato. E l'Italia si mandava sull'aiuto di Stato. Quello che non era economia pubblica, cioè in mano pubblica, era economia sostenuta dal finanziamento pubblico. Crisi cantieristica, la crisi cantieristica, lo Stato decideva che i cantieri erano in crisi praticamente da sempre, si davano dei contributi oppure si lanciavano delle opere, commissionavano navi da guerra per far lavorare i cantieri, al solo scopo di far mantenere in vita dei cantieri non più concorrenziali ed evitare una massacrante disoccupazione. Donizetti faceva dei computer non competitivi? Benissimo, lo Stato dava aiuti per la ricerca, aiuti per il miglioramento tecnologico, per l'innovazione tecnologica, nonché comprava pacchi di PC o di vetri da distribuire in tutti gli uffici, lo vedete ancora alla Polo sono ancora i cose dei loro diretti, per sostenere l'industria non di Stato per essere in mano privata, ma un'industria strategica in Italia. Ma è chiaro che a questo punto il PC Olivetti era competitivo non perché fosse competitivo nella qualità, ma soltanto perché abbassava il prezzo grazie al contributo pubblico, che faceva concorrenza a IBM, quando sono occupati fino al PC, e c'erano due PC, IBM e Olivetti, che per molto tempo hanno fatto gara. Ma dietro alla gara della Olivetti c'era un sostanziale finanziamento pubblico. E questo crea naturalmente una deviazione della regola della concorrenza. Per cui puntualmente tutti i meccanismi di sostegno pubblico alle imprese private sono stati colpiti dalla Commissione europea e sanzionati. Nessuno.